Ave Maria, cari amici del Sentiero Mariano Serafico, bentrovati in questo appuntamento. Vogliamo continuare a considerare l'aspetto della spiritualità mariana, aiutati dal Trattato di Spiritualità Mariana, Maria Santissima nella vita spirituale di Padre Stefano Maria Manelli. Siamo arrivati al momento in cui vogliamo vedere alcuni passi biblici che ci parlano di questo ruolo della Beata Vergine Maria. Questo lo troviamo già anche in un altro libro che ha il titolo di Mariologia biblica. Il vantaggio di questi passi biblici presi invece dal Trattato della vita spirituale è che mentre là hanno il compito di un po' di approfondire l'aspetto semantico, tutti gli aspetti biblici, qua abbiamo proprio l'aspetto spirituale, quello che noi più a più interessa. La Mariologia veterotestamentaria e la spiritualità mariana. È stato rivelato giustamente che queste tre principali profezie veterotestamentarie presentano in se stesse già un test di mariologia fondamentale. Sta facendo riferimento al Genesi capitolo 3,15, la donna che avrebbe schiacciato la testa al serpente infernale, Isaia 7,11-14, la madre vergine che avrebbe dato l'Emanuele, il Dio con noi, e il profeta Michea 5,1-2. E con lei che quella donna che avrebbe dato è la partoriente di cui tutti attendevano che doveva nascere il dominatore di Israele. Bene, questi tre passi vetero dell'Antico Testamento sono qualcosa di importante di questa mariologia fondamentale. E ugualmente può dirsi che esse hanno la radice della spiritualità mariana. Infatti dice, per comprendere che la spiritualità mariana contenuta in queste grandi profezie mariane, l'Antico Testamento offre già la sua filigrana di fondo. I contenuti della conoscenza, i contenuti dell'amore, della venerazione, della lode da parte del popolo di Dio verso questa donna mirabile, in cui viene riposta ogni speranza, ogni fiducia, perché ecco lei che genererà in modo prodigioso con la maternità virginale della partoriente il Salvatore di Israele, il Messia, il Redentore. Qui ella, l'Immacolata, la Beata Vergine Maria, è unita vitalmente sia come madre regale, che lo concepisce virginalmente, con il segno prodigioso predetto dal profeta Isaia, sia come l'Immacolata. Neppure sfiorata dal peccato, lo troviamo in Genesi, sia come la corredentrice unita al Redentore per quella inimicizia contro il demonio seduttore e nella lotta vittoriosa per schiacciare la testa al serpente ingannatore. Inoltre, appare evidente in queste profezie il rapporto di inseparabilità fra Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria. Gesù Cristo è unito a Maria, la Beata Vergine Maria è unita a Gesù Cristo. Con immediatezza, infatti, si può rilevare che il figlio è tutta la ragione dell'esistenza della madre. La madre esiste solo per Gesù e con Gesù e per il concepimento dell'universale missione redentiva. Entrambi hanno una missione, la redenzione del mondo dopo il peccato originale. E se il figlio riveste attributi divini e regali, il Dio potente, il principe della pace, sul trono di Davide, ora e per sempre, il dominatore di Israele, così prima in Isaia e Michea, ciò mette in risalto l'eccezionalità straordinaria della madre, anch'ella di discendenza regale davidica, che lo concepisce ed è la partoriente virginalmente, il segno prodigioso di Isaia 7,14, inserita nell'ordine dell'unione ipostatica, quale madre dell'Emanuele, del Dio con noi. Quindi la madre ha la missione di donare il figlio a noi, il figlio ci viene dalla madre, da lei, dall'Immacolata, quindi la relazione tra madre e figlio è connaturalmente indistruttibile e, anzi, è tanto più connaturale e indistruttibile in questo caso particolare perché è fondata su una maternità virginale. Quindi non si può ricevere tale figlio virginale se non esclusivamente da tale madre vergine. Figliolanza divina virginale, maternità divina virginale si trovano insieme e inseparabilmente legate, sopraelevate insieme all'ordine dell'unione ipostatica. Quindi la spiritualità mariana, in questa rivelazione delle profezie mariane veterotestamentarie, si presenta già, potrebbe dirsi, tutta mariaforme e cristiforme in radice primaria. Per disegno di Dio, infatti, e secondo l'economia divina del piano salvifico, la cristiformità ha la sua radice genetica nella mariaformità e la mariaformità a sua volta ha la sua radice trascendente nella Santissima Trinità, che ha voluto e ha fatto Maria quale figlia eletta del Padre, la madre sempre vergine del Figlio e la sposa immacolata dello Spirito Santo. Quindi Maria Santissima è la forma Dei, e chi si colloca in Maria, quindi chi si assimila a Maria, si ritrova in Gesù Cristo, si ritrova immerso, può dirsi, nella stessa umanità di Maria assunta e fatta propria dall'Emanuele. Cioè si ritrova perfettamente incorporata a Cristo, si ritrova in definitiva cristificato, quale figlio nel Figlio, cioè quale figlio di Dio nel Verbo incarnato che è il primogenito fra molti fratelli. Quindi la spiritualità mariana, tratta da queste tre grandi profezie veterotestamentarie, si configura già come mariaformità, che significa una vita mariaforme, feconda di Cristo, cioè che rende attivamente cristiforme ogni redento che a lei si assimila. Cosa vuol dire? Con una vita di grazia contro il peccato, animata dalla ferma e irriducibile inimicizia contro il serpente, che è il peccatore, che è il conduttore al peccato, a cui schiacciare la testa. Quindi, attraverso queste grandi, tre grandi profezie, Genesi 3,15, Isaia 7,14, Michea 5,1-2, in cui vediamo la Madonna in Genesi 3,15, la donna che è posta in inimicizia col serpente infernale che gli avrebbe schiacciato la testa insieme alla sua discendenza. In Isaia, la Vergine partoriente che aveva dato l'Emanuele, la Michea che con lei la Vergine che avrebbe la partoriente che avrebbe dato la luce al dominatore. Bene, qui vediamo questa in queste profezie, che significa una Maria, una vita mariaforme che dona a Gesù Cristo, cioè che rende attivamente ogni redento cristificato da lei, e lei assimila a noi. Quindi ecco la vita di grazia contro il peccato che la Madonna dona ai suoi figli, ecco che quella irriducibile inimicizia tra lei, l'Immacolata, contro il serpente a cui schiaccia la testa, che vuole donare anche a noi questa inimicizia. Ecco una vita di purezza, una vita di fecondità virginale, nell'unione con il Dio con noi, con l'Emanuele, e questo esige nobiltà e dignità regale dell'essere e dell'operare. Con una vita di umiltà, con una vita di fiducia piena nella potenza di Dio, che dona il Messia, presentato come il dominatore di Israele, da cui sperare ottenere ogni bene. Quindi vita di grazia contro il peccato, vita di purezza e di unione con Dio, vita di umiltà e di fiducia in Dio. Tutto questo ci viene dalla Beata Vergine Maria, profetizzata ab antiquo, dall'antichità, e ci assimila a Maria per sopraelevarci in Cristo sino alla piena e più perfetta cristificazione. E adesso vediamo quelle che vengono chiamate le figure mariane. La spiritualità mariana dell'Antico Testamento trae vita anche dalle diverse mirabili figure di donne che lungo i millenni di attesa del Salvatore nella storia sacra hanno presentato come in anteprima, potremmo dirsi, la realtà della persona, dell'opera, del ruolo della Beata Vergine Maria nel piano salvifico di Dio. Vediamo velocemente, scorgiamo qui alcune delle figure più significative per la nostra attenta riflessione, per cogliere ciò che ognuna di queste figure offre all'ammirazione e all'imitazione di Maria Santissima, per arricchire ed elevare la spiritualità mariana. Vediamo innanzitutto una figura di Sara, la sposa sterile di Abramo, che diventa feconda miracolosamente. La madre di Isacco, l'Israele, ci offre la più significativa prefigurazione di Maria Santissima, la Vergine di Nazareth, divenuta ancora più miracolosamente feconda perché è restata vergine intatta per sempre. Ecco la madre del nuovo Israele, che è Gesù Cristo, il Verbo incarnato. Anche la sorella di Mosè, di nome Maria, che coopera con Mosè nella nelle travagli dell'esodo del popolo di Israele dall'Egitto, è la profetessa che canta la gloria di Dio liberatore. E questa è una prefigurazione di Maria come cooperatrice con Cristo nell'opera della redenzione, nell'opera di riscatto dell'umanità dalla schiavitù del peccato, sia di Maria quale umile, ammirabile profetessa delle grandezze di Dio. La profetessa Deborah, la donna energica che guida Barak con il suo piccolo esercito alla vittoria sul possente esercito dei Cananei di Sisara, dal libro dei Giudici. Questa è una prefigurazione, si può dire, di Maria Santissima quale corredentrice, che unita al Figlio Redentore ha cooperato direttamente, immediatamente alla nostra redenzione, cioè all'acquisto della grazia divina perduta dai nostri progenitori nel giardino dell'Eden. Lei, Deborah, è la consigliera, la Madonna e la Madre di Misericordia. Deborah ha anche prefigurato efficacemente Maria Santissima come mediatrice e dispensatrice di grazie a tutti quei figli bisognosi che a lei ricorrono con fiducia. Ecco che tutto il popolo di Israele ricorre a Deborah per chiedere consiglio, e Deborah dà quelle indicazioni per sconfiggere il nemico. Ancora Giuditta, la donna forte, intrepida, che tronca la testa al terribile Oloferne, il quale era già in procinto con il suo potente esercito di distruggere la città di Betulia, la città di Israele e il suo popolo. Per questo Giuditta prefigura molto bene Maria Santissima che schiaccia la testa al serpente infernale, che raffigura il peccato, con la sua immacolata concezione, cioè con la preservazione dalla contrazione della colpa adamitica, della colpa originale, e con la pienezza di grazia. E quindi la Madonna è la nostra madre corredentrice nell'inimicizia contro il serpente, nella lotta contro il peccato, da cui ella, l'Immacolata, non è stata mai neppure minimamente sfiorata nell'innocenza del suo candore di luce eterna. Ancora troviamo la regina Ester, dal libro di Ester, colei che per la sua bellezza regale, con la sua potente intercessione presso il re Assuero, salva il popolo di Israele già condannato allo sterminio. E questa prefigura in pieno Maria Santissima, colei che è la tota pulcra, la tutta bella, colei che è la mediatrice universale di salvezza per l'umanità intera, così come Ester lo è stato per il suo popolo. Benedetta e lodata dal popolo, la regina Ester, con la sua mediazione salvifica, prefigura Maria Corredentrice e mediatrice, la quale coopera alla redenzione per la salvezza del genere umano, e dispensa tutte le grazie invocata e lodata, venerata e glorificata da tutto il popolo di Dio che canta la sua materna misericordia di generazione in generazione. Ancora un'altra figura è la madre dei Maccabei, figura straordinariamente espressiva di Maria Corredentrice. Dal secondo libro dei Maccabei troviamo che le sofferenze e la passione sofferta dalla madre dei Maccabei, che vede morire i suoi figli e gli aiuta ad affrontare la morte perché rimangono fedeli, prefigurano le sofferenze e la passione di Maria Santissima ai piedi della croce, madre e regina dei martiri. L'offerta eroica che la madre dei Maccabei fa dei suoi figli preannuncia, può dirsi, l'offerta sacrificale che Maria Santissima farà del suo unico e divin figlio e di tutti i figli martiri, fratelli del primogenito. Il sostegno che la madre dei Maccabei dona ai suoi figli all'atto supremo del martirio prefigura bene il sostegno che Maria Santissima dona al Figlio Redentore sul Calvario, stando ai piedi della croce come corredentrice, cooperando alla redenzione universale. E questa ammirazione e la venerazione che suscita l'esempio mirabile della madre dei Maccabei non può non prefigurare l'ammirazione e la venerazione del popolo cristiano verso Maria Santissima, per l'esempio della sua cooperazione eroica, quale corredentrice, nel pagare con le sue sofferenze incommensurabili il nostro riscatto dalla colpa dei progenitori. E adesso vediamo quella che è la simbologia mariana. La spiritualità mariana attinge anche dalla simbologia biblica, mettendosi alla scuola, potrebbe dirsi, della sacra liturgia. Infatti la liturgia si serve con frequenza e si arricchisce nelle sue espressioni della simbologia biblica, vera miniera di cose significative e belle riguardanti la Madonna. Sulla presenza dominante della simbologia nella liturgia, infatti, ha scritto molto bene Jean Corbon, patriarca melchita di Antiochia, affermando che questi simboli di solito sopraelevano la mente a significati e contenuti che trascendono le cose rappresentate in se stesse, così come è scritto il Cocagnat. Per far penetrare il teologo e il contemplativo nel proprio mistero, Dio ti conduce nel cuore delle cose. Parliamo di simbolismo quando una realtà appartenente alla natura o alla vita sociale o ai rapporti personali diventa il vettore di un movimento spirituale che passa dalla percezione sensibile a un livello più elevato e, in particolare per noi, un livello soprannaturale di fede. Così, ad esempio, la figura del buon pastore è simbolo della figura dell'amore di Dio per gli uomini, manifestato mediante l'incarnazione di Gesù Cristo suo figlio. Quindi la simbologia biblica mariana è ricchissima di immagini che illuminano il mistero di Maria, di quella luce arcana e trascendente che molto spesso sfugge ai concetti razionali, chiusi in formule intemporali e astratte. Il popolo di Dio, in effetti, col suo culto e nella sua pietà mariana, si serve molto senza problemi di questa simbologia e sa cogliere per intuito effettivo, animato dal sensus fidei, la realtà di grazia riferite e presenti in Maria, colei che è simboleggiata, amata, venerata, lodata e glorificata, spesso anche con trasporto e passione, che alcuni simboli in particolare accendono. Per questo la spiritualità mariana è legata particolarmente ai simboli biblici, così come l'arte sacra mariana da cui trae ispirazione e con i quali alimenta nei fedeli la conoscenza e l'amor verso la Beata Vergine Maria, per le sue grazie, per i suoi doni, per la sua bellezza, per la sua santità eccelsa, per i simboli che esprimono nelle forme più vaghe e significative. Non è difficile, ad esempio, vedere la maternità divina nei simboli dell'Arca Santa, dell'albero della vita, dell'aurora, del paradiso. Ognuno di questi simboli infatti mette in risalto qualche aspetto particolare della maternità di Maria Santissima, illuminando la mente e toccando il cuore per farle amare ancora di più. Ugualmente è facile intravedere qualche aspetto particolare del mistero dell'Immacolata Concezione di Maria nei simboli biblici dell'Arca di Noè, del cedro del Libano, dell'argento puro, della stella matutina, del candelabro d'oro. La riflessione trova spazi di approfondimento che i simboli rendono significativo in bellezza e vaghezza di contenuti. Particolarmente belli e suggestivi poi sono i simboli biblici della verginità perpetua di Maria Santissima, il giglio delle convalli, che con il suo candore e la sua fragranza, il roveto ardente che arde sempre intatto come la verginità di Maria, sempre intatta e pur feconda, la verga fiorita di esse, la fonte, il giardino sigillati. Poi vediamo il dramma della corredenzione mariana che viene espressa dai simboli che mettono in risalto la potenza del dolore e dell'amore di Maria Corredentrice, che coopera l'opera della redenzione universale, la spada del dolore, la torre di Davide, la torre d'avorio, il giglio fra le spine, la rosa con le spine, l'oliva spremuta. E ancora tanti simboli biblici significativi e suggestivi sono contenuti nella verità della mediazione materna universale di Maria Santissima: l'arcobaleno che unisce cielo e terra nella pace, la colomba che porta il ramoscello di ulivo alla fine del diluvio, la nube portatrice di acqua della grazia che vede il profeta Elia, la porta, la luna, la scala di Giacobbe. La regalità di Maria, infine, simboleggiata biblicamente in maniera davvero regale, particolarmente da tre simboli espressivi, che valgono anzitutto per Gesù Cristo, Re dell'universo, che sono il Sole, il Trono, la Corona, e anche alla regalità di Maria Santissima. Se noi riflettiamo anche solo brevemente, appare evidente che già con questi pochi simboli biblici, sui quali ci si è soffermati, la spiritualità mariana si arricchisce di ispirazioni efficaci, salutari, per la formazione dei fedeli a una devozione mariana trasmessa e ci insegna dalla Sacra Scrittura, più legata dunque alle origini della rivelazione, perché è sintonizzata con i riferimenti biblici, meno astratta quindi, più sentita interiormente. La spiritualità mariana biblica in tal senso è ben ricca di valori suggestivi che la abbelliscono, che la impreziosiscono, aiutando i fedeli a saper guardare oltre la lettera le verità di fede del mistero di Maria Santissima, per cogliere per mezzo dei simboli i contenuti più arcani della verità di fede, quei contenuti che sfuggono a qualsiasi altro mezzo di conoscenza. In conclusione, bisogna ammettere a ragion veduta che proprio per la ricchezza della simbologia biblica mariana, da cui come penetrata e avvolta la spiritualità mariana, più di ogni altra spiritualità risulta essere la più radicata nelle sacre pagine della Sacra Scrittura. Quindi la Sacra Scrittura contiene tantissimi riferimenti di spiritualità mariana. La più legata ai riferimenti biblici, la più sintonizzata con le aspirazioni originarie del popolo di Dio, la più ricca del senso biblico, in una parola, la più biblica di ogni altra spiritualità. E ciò corrisponde esattamente al principio fondamentale secondo cui tutta la scrittura è orientata al Verbo incarnato, ossia orientata a colui che è figlio di Maria Vergine, legata indissolubilmente a lei, sua madre Vergine, sulla terra e nei cieli. Vediamo adesso i riferimenti neotestamentari di questa spiritualità mariana. Nei riguardi della lode a Maria Santissima nel Nuovo Testamento è stato scritto con chiarezza che nei libri del Nuovo Testamento si contengono alcuni germi della venerazione alla Beata Vergine Maria. Ciò appare soprattutto nel detto profetico di Maria, tramandato nel Vangelo di San Luca, nel Magnificat. Questa venerazione deve essere intesa nel senso in cui Elisabetta dichiarò Maria benedetta e beata. Quindi alla Beata Vergine Maria si devono tributare lodi, ammirazione ed ossequi. A Maria si devono tributare lodi. Del resto, ciò che scrisse San Luca è da ritenersi non solo come una testimonianza della Beata Vergine Maria, ma anche della primiera venerazione della Madonna della Chiesa primitiva. Infatti da altri testi del Nuovo Testamento emerge in quale onore fosse tenuta Maria Santissima dalla primitiva comunità cristiana. Ella, prima di tutto, è la madre di Gesù. Così ce lo descrivono i Santi Apostoli, così lo vediamo nella comunità, nel Cenacolo a Pentecoste. Prima ancora di Santa Elisabetta, anzi, lo stesso angelo Gabriele si presenta a Nazareth e parla subito alla Maria Vergine con parole che esprimono chiaramente una vera venerazione davvero nobile, delicata, dicendole: rallegrati, ti saluto piena di grazia, in San Luca al primo capitolo. Sono parole di rispetto, di riguardo, che possono far subito pensare a un messaggero consapevole della particolare dignità della persona a cui è stato mandato e dell'importanza eccezionale del messaggio che ha da comunicare. Grande scuola per noi la venerazione umile e delicata dell'angelo verso Maria. Il Nuovo Testamento in effetti si apre a Maria Santissima, non con San Luca, ma con San Paolo, il quale per primo scrive di lei così semplicemente, senza neppur dirne il nome, ma presentandola inserita connaturalmente nell'attuazione storica e concreta del piano redentivo dell'incarnazione del Verbo. Dice San Paolo: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna. E questa è una presentazione di primario valore e rilievo, pur nella discrezione dell'anonimato. Queste poche parole significano che Maria Santissima in sostanza è all'origine fattrice dell'esecuzione del disegno di amore salvifico. Nei Vangeli sappiamo che fin dalle prime pagine di San Luca la Madonna viene presentata come la piena di grazia, così salutata dall'Arcangelo Gabriele con ogni riverenza. Poi l'annuncio della missione materna affidata a Maria Vergine per l'incarnazione redentiva del Verbo di Dio ci rivela da una parte il posto di rilievo primitivo di Maria, vera protagonista dell'attuazione del piano salvifico divino. E invece dall'altra troviamo l'atteggiamento di lode e di gratitudine verso di lei, madre della redenzione universale. Vediamo il bambino e sua madre. San Matteo Evangelista Nel Vangelo dell'infanzia ci presenta anch'egli, Maria Santissima è già inserita nel disegno di amore di Dio, quale madre virginale del Verbo incarnato, cioè del Redentore, che salverà il suo popolo dai suoi peccati, concepito per opera dello Spirito Santo. San Matteo fa rivelare via via la costante unione strettissima nel compimento della missione salvifica fra la madre e il figlio, presentando e ripetendo per ben 5 volte l'espressione così importante di significato, il bambino e sua madre. Nell'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria Santissima del resto è già facile rilevare come il progetto salvifico di Dio, che nell'ordine dell'intenzione prevede prima il Verbo incarnato Redentore e quindi la sua Divina Madre, nell'ordine dell'esecuzione invece presenta prima la Madre Divina e poi il Figlio, secondo quel volgersi delle cose che fa arrivare a Gesù per Maria, ad Iesum per Maria. Ed è evidente infatti che all'Annunciazione Gesù viene a noi per Maria e l'umanità va a Gesù ugualmente per Maria la Madre. Nell'ordine dell'esecuzione viene prima la Madre. E nel viaggio di Maria Santissima da Encarem, inoltre per la visita della sua cugina Santa Elisabetta, si attualizza ancora più chiaramente il principio ad Iesum per Maria. San Giovanni Battista, infatti ancora chiuso nel grembo materno, esulta per l'incontro con Gesù che avviene per Maria. Santa Elisabetta vede la presenza del Signore attraverso Maria, la Divina Madre, a cui ella grida con venerazione e giubilo: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Ritenendosi indegna di tanta grazia, che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Alla rivelazione della maternità divina di Maria, Santa Elisabetta aggiunge subito dopo la rivelazione della beatitudine di Maria, che ha creduto in pienezza al compimento delle cose stabilite da Dio, secondo il suo progetto d'amore salvifico. Nel comportamento di Santa Elisabetta alla visita di Maria Santissima sembra si possa cogliere con chiarezza l'atteggiamento dell'umanità che glorifica la grandezza di Maria quale madre del Signore, che loda la fede di Maria nei divini misteri dell'incarnazione del Verbo e della passione e morte di Gesù, che esalta la mediazione materna di Maria come dispensatrice di tutte le grazie di cui si riempì la casa di Zaccaria e Elisabetta. Tutte queste grazie sono arrivate attraverso Maria Santissima. La spiritualità mariana, evangelica, fin qui si delinea già abbastanza efficacemente nel senso della formula ad Iesum per Maria, cioè a Gesù arriviamo attraverso Maria Santissima, attraverso la sua mediazione materna. Confermata questa formula per ogni volta che si verifica l'incontro con il bambino e sua madre. Così ad esempio l'incontro dei pastori a Betlemme, dei magi venuti dall'Oriente, così ripetuto per il ritorno della Sacra Famiglia dall'Egitto. È Maria Santissima che porta e presenta il figlio, e anche questa madre unita al figlio è rivolta alla venerazione e la benedizione di Santa Elisabetta, dei pastori a Betlemme, dei magi venuti dall'Oriente. Può dirsi che siamo già all'attuazione concreta della mirabile profezia cantata da Maria Santissima stessa nel Magnificat, l'inno del suo cuore estatico: tutte le generazioni mi chiameranno beata. Poi l'evento della presentazione di Gesù bambino al Tempio svela un altro aspetto della missione di Maria Santissima. Unita al Figlio, l'aspetto corredentivo della cooperazione personale diretta della madre allo svolgimento del piano redentivo di Dio. Quando il santo vecchio Simeone rivela esplicitamente a Maria che una spada le trapasserà l'anima per il figlio, il quale sarà segno di contraddizione, a rovina e salvezza di molti, appare evidente che Maria, con quella spada che le trapasserà l'anima, secondo le parole ispirate del santo Simeone, è davvero presente come corredentrice, cioè legata al figlio redentore, nell'immolazione per la redenzione universale. E così, anche se in filigrana, l'atteggiamento delle parole del santo vecchio Simeone si può cogliere qui, il suo inizio come la venerazione verso Maria Santissima, come madre corredentrice dell'umanità. Ecco questi bellissimi aspetti che il padre ci fa vedere di questa devozione della Beata Vergine Maria in questa spiritualità mariana. Qualche minuto di pausa per riprendere fra qualche momento è questa seconda parte. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo questo secondo momento del sentiero mariano serafico e continuiamo a vedere queste profezie sul Nuovo Testamento, sulla Beata Vergine Maria e sul suo ruolo nella sua spiritualità mariana. Abbiamo visto la presentazione di Gesù bambino al Tempio, il ritrovamento di Gesù bambino al Tempio, la spada del dolore come segno di contraddizione, la credenzione della Beata Vergine Maria, e il ruolo della mediazione redentiva e corredentiva della Madonna nella fuga in Egitto, nel ritrovamento di Gesù bambino al Tempio. E vediamo la sua mediazione materna alle nozze di Cana, dove ella interviene presso il figlio sollecitando a operare miracolosamente per salvare le feste nuziali da quella rovina, essendo venuto a mancare un elemento così importante come il vino. E l'intervento della Beata Vergine Maria è significativo poiché dal miracolo di Gesù nasce anche la prima fede dei discepoli. Il primo miracolo nell'ordine della natura, operato per intercessione della Beata Vergine Maria, dice San Luigi, è le nozze di Cana, il primo miracolo per ordine della grazia, per intervento della Beata Vergine Maria, il mistero della visitazione. Quindi nasce la fede anche negli primi discepoli, nei primi apostoli, e ecco che la mediazione materna di Maria Santissima è stata anche matrice della fede dei primi apostoli di Gesù. Quindi venerazione e riconoscenza perciò scaturiscono ancora spontanee verso colei che è la mediatrice e la madre. Durante la vita pubblica di Gesù si è avuta la testimonianza di quella donna del popolo che sulla strada ha alzato la sua voce, riecheggiando le parole di Santa Elisabetta nel chiamare la Beata Vergine Maria la Beata per la sua maternità nei riguardi di Gesù. Beata perché ha portato Gesù nel suo grembo, perché lo ha allattato. E la risposta di Gesù però sopraeleva la beatitudine della madre sua a quella dell'ascolto e dell'osservanza della parola di Dio, che esalta Maria nella sua fedeltà alla volontà di Dio, che è la nostra santificazione. Anche questa è venerazione ancora più alta data dal figlio alla madre. Poi sul Calvario, ai piedi della croce di Gesù, infine Maria Santissima è presente all'ultima ora della vita del Signore, l'ora decisiva e conclusiva della missione redentiva, a cui ella ha cooperato nella sua trasfissione, per generarci tutti quale madre nell'ordine della grazia, come dice la Lumen Gentium, il Vaticano II, numero 61. Quindi sul Calvario la Beata Vergine Maria viene proclamata madre da Gesù stesso, viene proclamata madre di tutti gli uomini redenti, rappresentati da San Giovanni Evangelista, anch'egli presente ai piedi della croce. La risposta di San Giovanni Evangelista alle parole di Gesù, ecco tua madre, sta a indicare ancora l'atteggiamento filiale di venerazione, di devozione verso la Madonna, dal momento che l'Apostolo l'accolse nella sua casa, cioè fra le sue cose più intime, preziose, che meritano riguardo, attenzione, cura e venerazione, da figlio a madre. Ma non da figlio a una madre ordinaria, bensì a una madre divina. Ancora la vicenda terrena di Maria Santissima è trasmessa per iscritto dagli Evangelisti e si chiude con gli Atti degli Apostoli e con l'Apocalisse. Alla Pentecoste, infatti, è descritta negli Atti degli Apostoli Maria Santissima al centro della comunità, madre e maestra degli Apostoli, vera anima della preghiera in attesa della discesa dello Spirito Santo, con la nascita della Chiesa militante. Tutti nel Cenacolo sembrano far capo a Maria, la sposa dello Spirito Santo, l'unica degna di venerazione e di lode. E in più nel capitolo XII dell'Apocalisse la Madonna viene presentata in una sintesi trascendente di gloria e di dolore. È la donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul capo una corona di 12 stelle. Ma è anche tutta sofferente, come madre degli uomini, da lei generati, che gridava per le donne il travaglio del parto. Noi siamo la sua discendenza e a lei dobbiamo affidarci, in lei confidare, lei dobbiamo supplicare perché ci difenda dal drago ed ella ci sia madre di salvezza per l'eternità. E ancora vediamo quella donna benedetta nei secoli nella storia della salvezza. Dall'insieme dei testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, guardate così un po', scrive il padre Stefano Manelli in rapida rassegna, balza evidente la dimensione spirituale ricchissima di Maria, la donna di fede, umile e sublime, immacolata, divina, povera, regale, madre sempre vergine, obbediente ed eroica nel soffrire, riservata e tutta carità. Ecco le grandi virtù della vita cristiana che rifulgono in Maria Santissima e si irradiano in lei luminosissime, dalla fede all'umiltà, dalla carità all'obbedienza, dalla povertà alla fortezza, dalla verginità al sacrificio, dalla preghiera al nascondimento. L'Antico e il Nuovo Testamento fanno realmente convergere in Maria Santissima tutte le perfezioni delle antiche più gloriose donne bibliche, della figlia di Sion, del resto di Israele, presentandola poi con parole che la configurano esplicitamente o implicitamente come la piena di grazia, l'Immacolata, la Madre di Dio sempre Vergine, la Madre nostra Corredentrice, la Mediatrice e la Regina Universale. se riflettiamo, come abbiamo riflettuto, sulle figure bibliche mariane dell'Antico Testamento, si scopre via via che in quelle prefigurazioni Maria viene presentata come la creatura straordinaria da cui si radia ogni perfezione e santità al vertice umano e che risulta divinamente trasfigurata. Infine, per l'appartenenza di lei all'ordine dell'unione ipostatica. La Beata Vergine Maria, unita a Gesù Cristo, è al centro e al cuore del disegno salvifico di Dio. Ella è la terra vergine del nuovo Adamo, porta Cristo a noi e noi a Cristo, genera Cristo per noi e noi in Cristo. La Madonna è la Vergine fatta Chiesa, secondo l'espressione mirabile di San Francesco d'Assisi, e ci unisce a Cristo su questa terra, nella casa del Padre, la Chiesa, e ci custodisce sotto il suo manto materno per condurci alla casa del Padre nel Regno dei Cieli. Alla Beata Vergine Maria si rivolge perciò ogni lode e benedizione secondo la stessa parola profetica: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Quindi la venerazione e la lode degli uomini a Maria Santissima riecheggeranno nei secoli e nei millenni. La lode è rivolta a Giuditta: tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente. La venerazione dell'Arcangelo Gabriele nel salutare la Beata Vergine Maria: rallegrati, o piena di grazia, o mistero dell'Annunciazione. La lode a gran voce di Santa Elisabetta, piena di Spirito Santo, che la proclama benedetta e beata. La lode della Donna del Popolo, che proclama beato il grembo e il seno di lei, e l'esaltazione di Gesù della beatitudine di lei nell'ascoltare e osservare la parola di Dio, accogliendo e mettendo in pratica la divina volontà. La Chiesa intera, da parte sua, non cesserà di venerare e glorificare la sua Divina Madre nella sua liturgia, nelle preghiere dell'Ave Maria, nel canto sinfonico del Totapulcre, della Salve Regina, dell'Ave Regina Celorum, dell'Ave Domino Angelorum. Vediamo il grembo e la radice di questa devozione alla Madonna. A voler cogliere e sintetizzare in due icone, potremmo dire, le più espressive del contenuto e valore della spiritualità mariana biblica, sembra si possa dire che nella trama della storia di salvezza del genere umano, la Beata Vergine Maria costituisce il grembo vitale della creazione novella, cioè la radice nascosta, sì, ma pur sempre radice di vita voluta da Dio ab initio, per la realizzazione del suo piano salvifico. L'Apostolo San Paolo è il primo che parla di Maria connotando esattamente il suo posto vitale all'origine del disegno di Dio. Maria infatti è all'origine di Gesù perché ella è il grembo vitale di Gesù. Il Verbo incarnato, il Salvatore, il Redentore, è stato fatto da Maria, factum est mulieri, Galati 4, versetto 4. Qui siamo appunto nel grembo, siamo alla radice nel piano di Dio. Maria, Santissima, grembo e radice, San Paolo non dice più nulla, ma l'essenziale l'ha detto. La salvezza ha preso inizio, ha preso corpo e sangue da Maria, fattrice di Cristo. Ancora poi nei sinottici, nei Santi Vangeli, si verifica il fatto particolare della presentazione di Maria Santissima in una triplice chiave interpretativa. San Marco, nel suo Vangelo, vuole mettere in caratteristica evidente, potrebbe dirsi, il nascondimento o il segreto del grembo di Maria, cioè in questa radice che di fatto, pur restando nascosta, non può non marianizzare l'intero disegno della salvezza della sua stessa origine. Per questo San Marco sembra quasi confondere o includere anche Maria Santissima nel clan familiare incredulo e ostile a Gesù, anche se Gesù nelle sue parole, lungi dal misconoscerla, sopraeleva la maternità della madre operando quello che il Papa Giovanni Paolo II chiama un trasferimento nella sfera dei valori spirituali, la Redentore Missio. San Matteo Apostolo invece nel Vangelo dell'infanzia presenta Maria Santissima inserita nel piano salvifico di Dio al punto più preciso e vitale della genealogia di Gesù Cristo, nel capitolo primo, con i connotati primari della concezione virginale per opera dello Spirito Santo. Ancora il grembo vergine di Maria, come già predetto da Isaia nel capitolo 7, Matteo sempre nel primo capitolo, versetti 22-23, reso fecondo divinamente dallo Spirito Santo, ed è la radice di Cristo, con riferimento alla radice di esse, e la radice del Verbo incarnato e Redentore che salverà il suo popolo dai suoi peccati. Riservando poi a San Giuseppe la paternità legale, per la discendenza davidica di Gesù dalla casa di Giuda. San Luca, poi nel Santo Vangelo dell'infanzia, arricchisce ancora più la persona di Maria Santissima, presentando quasi in luce trinitaria, potremmo dirsi, quale grembo virginale e radice vitale dell'incarnazione redentiva, in riferimento al Padre, il Signore è con te, in riferimento al Figlio, conciperai un figlio, lo chiamerai Figlio dell'Altissimo, chiamato Figlio di Dio, in riferimento dello Spirito Santo, lo Spirito Santo scenderà su di te. Quindi in rapporto più diretto alla redenzione, San Luca presenta la Beata Vergine Maria strettamente associata a nostro Signore Gesù, già nel consenso dell'Annunciazione, compartecipe quindi della passione e morte redentiva del Figlio chiamato Gesù, che significa Dio Salvatore. Ancora più unita al Redentore, inoltre viene presentata dal Santo Simeone nella presentazione di Gesù Bambino al Tempio, con le parole rivolte a Maria Santissima: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Nel Magnificat, poi, Maria Santissima stessa glorifica Dio per il suo disegno d'amore salvifico, storicamente messo in atto da lei come la più piccola, la tapina, eppur così elevata per le grandi cose fatte da lei, dall'Onnipotente. E ancora San Giovanni Evangelista, infine, nel sublime prologo del suo Vangelo, presenta anch'egli Maria Santissima quale grembo virginale del Verbo incarnato, quale radice dell'incarnazione nell'economia della salvezza universale. All'inizio della missione pubblica di Gesù, poi, è ancora Maria Santissima la madre a dare l'avvio all'operato straordinario di Cristo alle nozze di Cana, in proiezione verso quell'ora di Cristo che sarà la passione, quale radice dell'incarnazione nell'economia della salvezza universale. All'inizio della missione pubblica di Gesù, poi, è ancora Maria la madre a dare l'avvio all'operato straordinario di Cristo alle nozze di Cana, in proiezione verso quell'ora di Cristo che sarà la passione morte redentrice a cui ella sarà unita con la sua compassione corredentiva, stando sul Calvario ai piedi della croce, dove da Cristo stesso viene proclamata anche madre dei redenti, rappresentata da San Giovanni Evangelista, inizio della Chiesa. Negli Atti degli Apostoli, poi, all'atto pubblico della nascita straordinaria della Chiesa, San Luca presenta ancora Maria al centro della comunità orante, su cui si effonde lo Spirito Santo dell'anima della Chiesa in cammino, attraverso i tempi fino al terminale del piano salvifico di Dio, con la parusia che concluderà la storia della salvezza, e anche qui Maria presentata come il grembo della Chiesa sua figlia, generata da lei come nuova Eva corredentrice, unita a Cristo, il nuovo Adamo Redentore. Ultima pagina del Nuovo Testamento, infine, è quella dell'Apocalisse, capitolo 12, nella quale San Giovanni Evangelista sembra voler sintetizzare il mistero di Maria quale madre del figlio maschio, cioè del Verbo incarnato e madre della discendenza da lei generata sul Calvario, fra le doglie e il travaglio del parto. E la sua discendenza è appunto la Chiesa, che vive e opera fra le lotte e le sofferenze di questa terra d'esilio, sempre in guerra contro il drago rosso, quel drago infernale, in attesa della patria dei cieli. Conclusione di questo primo capitolo di Spiritualità Mariana Biblica. Quindi, scrive il padre, nell'architettonica del disegno salvifico di Dio, secondo la rivelazione scritturistica che va dal libro della Genesi all'Apocalisse nella Sacra Scrittura, e soprattutto nella rivelazione del Nuovo Testamento, Maria Santissima, lungi dall'avere una collocazione soltanto secondaria o addirittura marginale, appare evidente che al contrario occupa un posto primario, di rilievo fondamentale e indispensabile in ognuno dei punti nodali dell'intera economia salvifica. Cosa vuol dire? Cerco quel tempo dell'epoca glaciale di quel minimalismo mariano. Per questi decenni si è voluto dire, o qualcuno ha l'ardire di dire, che il ruolo della Madonna è marginale, un po' la scuola protestante, la scuola di Lutero, di Calvino, di tutte queste eresie, e quindi o anche di quel minimalismo feriale della Beata Vergine Maria, qualcosa di riduttivo, qualcosa che non c'entra niente. Invece, già da tutta la Sacra Scrittura vediamo che ha un ruolo fondamentale, un ruolo centrale, indispensabile nei punti nodali dell'intera economia salvifica. Quindi l'icona del grembo, l'immagine della radice, si presentano con uno spessore teologico, scrive il padre, più che significativo, in rapporto all'intero piano di Dio per la storia della salvezza. Maria Santissima è il grembo virginale e materno del Verbo incarnato Redentore. È il grembo sponsale dello Spirito Santo Amore. È il grembo materno della Chiesa. In radice nascosta, ma reale, lieve come un sottile filigrana. Maria Santissima è costantemente presente e operante per volontà di Dio nell'attuazione dell'intero disegno redentivo, che parte dagli albori della storia umana nel giardino dell'Eden e si conclude nell'escato del genere umano, alla fine della storia dei tempi apocalittici, a colei che è stata il grembo immacolato di Dio e dell'umanità redenta, che è stata la radice di vita per l'incarnazione e per la redenzione, che è grembo e radice di vita della Chiesa. Quindi non può non essere rivolta tutta la venerazione, la lode, la gratitudine, la riconoscenza dell'umanità, che è sua figlia con il Figlio e nel Figlio. Maria Santissima è madre nell'ordine della grazia dell'umanità redenta, come insegna il Concilio Vaticano. Da quel grembo e da quella radice è venuta ogni grazia e vita. La spiritualità mariana germina in quel grembo e da quel grembo fiorisce, da quella radice da cui abbiamo avuto Cristo capo e corpo, cioè corpo mistico di Cristo. Ecco allora come la spiritualità mariana biblica, così configurata, si presenta come mariaformità, che si personifica nella cristiformità, cioè in Cristo capo il primogenito, che fa unità con Cristo corpo, cioè con i fratelli chiamati anche secondogeniti rispetto al primogenito. E si comprende facilmente a questo punto che la spiritualità mariana biblica costituisce davvero, potremmo dire, la terra vergine della novella creazione, cioè del nuovo Adamo Cristo e di tutta la discendenza umana, la famiglia dei viventi. Iniziamo adesso a vedere questo capitolo secondo della spiritualità mariana nella storia della Chiesa. Sommario, gli eventi essenziali della spiritualità mariana autentica si trovano già nella dottrina e nella vita di fede della Chiesa antica. Questo è sufficiente a garantire che la spiritualità mariana fa unità con la vita, con la spiritualità cristiana. Cammina ab initio con l'evangelizzazione e si sviluppa gradualmente come una costante progressiva all'interno della storia bimillenaria della Chiesa. Anzi, secondo l'affermazione più recente di uno storico della Chiesa, l'incontro del cristianesimo con la società degli uomini, nelle varie epoche della storia, da quella antica a quella medievale a quella moderna e contemporanea, registra in maniera sempre più impressionante la presenza di Maria, profondamente inserita nella vita del popolo di Dio. Senza dimenticare peraltro la debita attenta riservatezza iniziale che ci fu da parte dei quattro evangelisti di San Paolo nello scrivere di Maria Santissima, per potersi dedicare in toto e dovunque all'annuncio primario di Cristo e del suo Vangelo. E del resto tale graduale progressione nei riguardi della presenza di Maria Santissima non poteva non verificarsi ab inizio, giacché la spiritualità mariana, del resto, tale graduale progressione nei riguardi della presenza di Maria Santissima non poteva verificarsi ab inizio, giacché la spiritualità mariana è stata matrice della vita cristiana, che è sempre stata vita di Cristo concepita nel grembo di Maria Vergine. Secondo l'antica formula del Credo, De Spirito Santo ex Maria Virgini, il credo apostolico sancisce la radice mariana e la marianità dell'incarnazione redentrice. La linea di sviluppo storico-teologico dell'atteggiamento dei fedeli nei riguardi di Maria Santissima è agevole coglierla già dagli eventi e dai passaggi di rilievo presenti fin dall'inizio di 2 millenni di storia del cristianesimo. Questi eventi, e il più importante è altamente emblematico, poiché si può dire che costituiscono un vero e proprio incipit storico-teologico della spiritualità mariana in unità con la nascita della Chiesa. Si tratta infatti dell'incipit che si radica nell'evento divino della Pentecoste, avvenuto nel Cenacolo di Gerusalemme, là dove in effetti può dirsi che era presente la prima Chiesa, la Chiesa universale nel suo germe. Gli apostoli, le pie donne, i discepoli, radunati attorno a Maria Santissima in quell'atteggiamento di venerazione e di amore che sarà di ogni generazione cristiana lungo il volgersi dei millenni. E negli Atti degli Apostoli leggiamo l'evento in cui il primo gruppo più significativo degli apostoli e dei fedeli, discepoli di Gesù Cristo, si trova radunato attorno a Maria Santissima, raccolta in preghiera per la venuta dello Spirito Santo. E dopo l'ascensione di Gesù, alla gloria del cielo, tornati a Gerusalemme, salirono attorno a Maria, la madre di Gesù. Questo è sicuramente l'evento contenuto nelle pagine sacre del Nuovo Testamento, il più significativo e valido degli eventi neotestamentari per la coralità della venerazione dell'amore da parte della prima Chiesa nascente verso Maria Santissima. Prima ancora di esso, nel Vangelo, si trova l'evento dell'incontro di Maria Santissima con Santa Elisabetta da Incare, un evento non meno significativo per la personale venerazione e l'amore di Santa Elisabetta verso la giovanissima parente venuta a visitarla per l'essere d'aiuto in prossimità del parto di San Giovanni Battista. E l'episodio della donna che guardando Gesù grida «Beato il grembo che ti ha portato in seno e che ti ha allattato». A questi eventi, contenuti nelle pagine neotestamentali, vanno uniti anche quelli che sono dell'origine stessa della maternità divina. L'annuncio, come abbiamo detto anche in precedenza, la virginità perenne di Gesù, già profetizzato da Isaia, la madre corredentrice. Quindi la maternità divina, la pienezza di grazia, la virginità perpetua, la maternità corredentrice sono le prime radici evangeliche fecondi della spiritualità mariana, che palpita sempre nelle pagine sacre, già a inizio, in attesa dello sviluppo che si avrà subito dopo la prima e seconda patristica, matrice della crescita di tempo in tempo del patrimonio che costituisce il tesoro inestimabile della spiritualità mariana. Quindi un po' questo ripercorso ancora di queste parti bibliche che abbiamo trattato precedentemente, non è altro che per dire che tutte queste parti verranno sviluppate in questa patristica, nella prima e nella seconda patristica. Vediamo adesso in questa parte di questo capitolo secondo, il padre fa la presentazione di alcuni santi padri facenti parte della patristica che sviluppano il tema della spiritualità mariana. Già nei primi santi padri della Chiesa, di fatto, la presenza di Maria ha una connotazione e una configurazione non solo significativa, ma incisiva. Sia pure in embrione, espressa in chiave dogmatica, spirituale, in chiave dottrinale e parenetica, nell'ambito del mistero dell'incarnazione redentiva per la salvezza dell'umanità. Basterà conoscere, anche se per dati solo essenziali, i primi fra i santi padri della storia della Chiesa. Tra cui troviamo Sant'Ignazio di Antiochia, muore nel 110 d.C., vescovo e martire dell'inizio del secondo secolo. In una delle sue ammirabili lettere scrive ai cristiani di Efeso presentando Maria Santissima nel mistero venerando della sua maternità divina e della sua verginità feconda e sempre intatta. Si avverte già un linguaggio di Sant'Ignazio, il sentimento della venerazione trepida con cui l'animo si volge alla Beata Vergine Maria. Il Santo Vescovo e Martire vede la Beata Vergine Maria adombrata nel mistero imperscrutabile della maternità divina e virginale. Secondo le parole dette dall'angelo Gabriele, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Non molti anni dopo, un altro martire filosofo, San Giustino, muore nel 163, il vescovo di Lione, Sant'Ireneo, che muore nel 202, presentano Maria Santissima come madre sempre vergine di Cristo e sviluppano in profondità il riferimento eminentemente biblico alla prima Eva, mettendo in luce l'antitesi netta fra la prima Eva peccatrice e la seconda Eva la piena di grazia. E qui viene illustrato la figura di Maria Santissima quale madre e maestra dell'umanità nuova, che accoglie il piano salvifico di Dio nell'umile riconoscimento di sé e nell'obbedienza senza riserve a Dio. In diretta antitesi con la prima Eva. Infatti, questa, la prima Eva, era stata orgogliosa e ribelle, mentre Maria Santissima, la seconda Eva, sarà umilmente obbediente al volere divino e al suo disegno di salvezza, ponendola subito in lotta vittoriosa contro Satana, contro il peccato. Per questo diventa la Beata Vergine Maria la prima sorgente pura della grazia, il primo modello perfetto della vita di grazia, di umiltà, di obbedienza totale a Dio, riattivando in tal modo nell'umanità decaduta da riparare la cosiddetta ricircolazione della vita soprannaturale, quella che la prima Eva aveva rovinato con il peccato di orgoglio e di ribellione. Ecco che la nuova Eva ripara con la sua benedizione, con la sua grazia, con la sua obbedienza. In San Giustino, inoltre, più ancora in Sant'Ireneo, si può anche leggere in filigrana la venerazione verso Maria Santissima Corredentrice, quale seconda Eva legata al secondo Adamo, Gesù, il Redentore unico, nell'operare insieme la redenzione e la salvezza universale. Sant'Ireneo, infatti, ci insegna a leggere in filigrana la venerazione verso Maria Corredentrice, seconda Eva legata al secondo Adamo, l'unico Redentore nell'opera della redenzione e della salvezza universale. Sant'Ireneo infatti chiama espressamente Maria causa salutis, cioè causa della salvezza di Eva, peccatrice, e dell'umanità intera decaduta. E particolarmente in Sant'Ireneo scrive: ha svolto ampiamente questo concetto e ha fatto la grande proclamazione di Maria come causa della salvezza, causa salutis. E qui siamo nel secondo secolo. E il tema della corredenzione mariana richiama da vicino la verità dell'Immacolata Concezione di Maria, la donna della Genesi 3,15, la corredentrice, la nemica di Satana, a cui schiaccia la testa con il figlio redentore e frutto della sua discendenza. In coincidenza cronologica, psicologica, con l'insegnamento dei primi padri, inoltre si può anche affermare che la maternità divina e corredentiva di Maria era già oggetto di conoscenza e di culto da parte dei fedeli, fin dai primi tempi del cristianesimo. Così anche la verginità perpetua di Maria era anche oggetto di imitazione, particolarmente da parte degli asceti, che si fecero subito presenti agli inizi della storia della Chiesa, seguiti molto presto dalle schiere delle sante vergini in marcia, in crescita, in aumento, in espansione, pressoché inarrestabile dappertutto. Viene detto infatti che l'ascetismo cristiano, nella sua prima forma, ossia la pratica della continenza, trova un esempio grande in Maria Santissima, rimasta vergine pur diventando la madre di Gesù. La scelta di una Vergine Madre da parte di Cristo era anche un'indicazione della sua predilazione per tale stato della verginità. In Maria si sarebbe visto ben presto la capostipite di tutti coloro che facevano professione di verginità. Ecco allora come la Beata Vergine Maria diventa anche modello dei consacrati e lo stimolo e il punto di riferimento per ogni anima che si vuole consacrare a Dio. Con gli occhi appuntati su Maria Santissima, Madre Gesù, Vergine, Perpetua, Immacolata, Corredentrice, le prime generazioni cristiane vivevano già in germe la loro fede e alimentavano la loro vita spirituale venerando così Maria Santissima e iniziando su queste basi di fede mariana il cammino glorioso dell'evangelica perfezione dell'impegno della conformità a Gesù Cristo. Così, imitando la vita virginale della Madonna, imitazione che andrà sempre avanti, sempre più feconda di millennio in millennio, Sant'Agostino ha potuto giustamente scrivere «Cepite dignitas virginalis ad matre domini». Quindi su questi dati, fin qui accennati, si può dirsi che in germoglio ricco di fecondità, la spiritualità mariana invece investe ab origine la teologia e la spiritualità, cioè la vita di fede, la vita ascetica del popolo di Dio, sia dei pastori che dei fedeli, con le verità di fede sempre più esplicite della maternità divina, della verginità perpetua di Maria Santissima e con le verità di fede più implicite dell'Immacolata Concezione e della corredenzione universale. Quindi vediamo già come si vede questa traccia notevole di spiritualità mariana, non secondaria ma primaria e fondamentale, riguardante quattro verità del mistero mariano di Maria Santissima. la maternità divina, la virginità perpetua, l'immacolata concezione e la corredenzione universale. E qui vediamo già questi primi secoli, questa devozione alla Beata Vergine Maria, questa spiritualità mariana, come va in crescita, e questo continueremo poi ad approfondire in una prossima puntata. Ringraziamo la Madonna per questo tempo che ci ha permesso di passare insieme a lei, ci aiuti sempre più a poterla anche noi, insieme alle schiere di tutti i santi, tutti i secoli, a lodare, a dargli il suo culto e poter imitare la sua vita, nella nostra vita. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Cari amici, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.